Allora possiamo accogliere calorosamente il fratello Ferruccio. E chi è il suo manicomio qua?
Ma i fischi non sono una bella cosa, eh?
Ma sono delle regole
che vivono e esistono solo in quel regno e non fuori da quel regno. Sono quelle regole che se noi cominciamo a conoscere e a sentirle dentro di noi, cominceremo a muoverci in un modo diverso. Noi abbiamo bisogno di muoverci in un modo diverso. Avete visto una foca sulla sabbia? È goffa, non si muove, è goffa, si muove saltellando così, e fa chiari movimenti, non è elegante. La stessa dopo un attimo entra in acqua ed è meravigliosamente agile e si muove perché quello è il suo elemento naturale. È così per noi. Quando noi siamo nel nostro elemento naturale, quando noi siamo consapevoli di essere parte di quel corpo, allora tutto diventa meraviglioso. Ma quando ne usciamo fuori, tutto diventa difficile. Prima, mentre l'ultimo momento stavamo pregando, e avevo una sensazione, era come se il Signore mi dicesse: quante volte hai avuto paura nella tua vita? Quante battaglie hai passato difficili che pensavi di non farcela? Eppure stamattina sei qua. Chi ha vissuto di voi delle battaglie, dei momenti difficili, di disperazione, che ha detto: no, io non ce la farò, io da qui non posso uscire, questo è troppo grande per me come prova, è troppo difficile. Quanti di voi alzatevi la mano, per favore? Tutti. Pensavate di non uscire fuori e stamattina siete qui. Vuol dire che colui che stava dietro le vostre spalle, il gigante, che il Signore, era in grado di proteggervi. Era in grado di farvi camminare anche in un deserto. Era in grado di adempiere le promesse che ha fatto per la vostra e per la mia vita. Perché Dio non mente. Dio non mente. Noi siamo a volte come dei bambini, piccolini, abbiamo degli avversari che sono un pochino più grandi, magari ci spaventano. Perché guardiamo l'avversario, guardiamo che siamo piccoli, ma dimentichiamo che dietro di noi c'è un gigante con le braccia aperte. E dice: io ti proteggo perché Dio ti ama. Io ti proteggo perché Dio ti ama. Io ti proteggo perché Dio ti ama. E l'amore di Dio non è teoria, non è filosofia, è dimostrato da una croce, da un prezzo altissimo che è stato pagato. Pensiamo, io sono cervellotti che ragiono molto sulle cose, dico spesso, anzi dicevo spesso, beh, insomma il padre è stato un po' violento con Gesù, gli ha fatto pagare un prezzo molto alto. Gesù, se stesso, la croce, la paura, l'abbandono. Ma il dolore più grande non è stato quello di Gesù. Il dolore più grande Dio l'ha caricato su se stesso, perché vedere un figlio soffrire e non poter intervenire è il dolore più grande che si possa avere. E Dio ha fatto questo, ha caricato di sé, su di sé, questo dolore per la mia e la tua vita. Come diceva ieri Bernardo, noi siamo quell'oggetto meraviglioso che Dio ha creato per amarlo. Noi siamo un centro dell'amore di Dio. E Dio ha fatto per noi un regno meraviglioso, un regno che ha delle regole strane, un regno dove si cammina sull'acqua, non è strano. Un regno dove si cammina sull'acqua, un regno dove la morte diventa vita, ma non è pazzesca, non è pazzesca. La cosa più grave che ti possa capitare è morire per noi in vita. Paolo diceva: per me vivere Cristo è morire. Credete queste cose, le credete sul serio? A volte siamo così tristi nell'affrontare la vita perché vediamo che abbiamo delle circostanze avverse, delle circostanze negative, e a volte crediamo addirittura che Dio ci abbia abbandonati perché abbiamo delle circostanze negative, quando a volte sono proprio quelle le circostanze che ci mostrano tutto l'amore del Padre. Perché Gesù ha detto nel mondo, avete tribolazione, e lo sappiamo molto bene, ma ha aggiunto anche: ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. E con lui non c'è sconfitta. C'è dolore, molto spesso c'è dolore. Il dolore è anche formazione. Il dolore è renderci sensibili. Il dolore è riuscire a empatizzare con gli altri, ovvero provare lo stesso dolore che gli altri provano. Ed è un grande patrimonio. La sensibilità è uno dei doni più grandi che Dio possa farci.
che quando tu sei in grado di comprendere il dolore degli altri, tu stai guardando verso gli occhi di Dio. E credo che non ci sia nel regno di Dio un dono più grande che poter guardare attraverso i suoi occhi. Quando parli con qualcuno e riesci a confortarlo e lui ti dice: so che mi capisci. Credo che sia la cosa più grande e più bella che noi possiamo vivere come esperienza terrena, di poter entrare in empatia con i nostri fratelli di cui siamo parte, perché noi non siamo cellule isolate, noi ci vediamo come cellule isolate, ma siamo la stessa cosa, siamo lo stesso corpo, siamo figli dello stesso padre e siamo fatti della stessa sostanza. Il problema più grande del regno di Dio è che noi viviamo il regno come se fossimo isolati. Ognuno cerca di attirare l'attenzione su se stesso, ognuno si sente parte separata, ma la grandezza del regno è proprio l'unità, il fatto che noi siamo la stessa cosa e dovremmo vivere in questa maniera come essendo la stessa cosa. Vi leggo un verso da Ecclesiaste, Proverbi, scusate, Proverbi 30:24. E dice che ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra e tuttavia pieni di saggezza: le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. Ma è strano che dice parli delle formiche, un animale senza forza, come ci viene detto, un animale piccolissimo, insignificante, che noi spesso calpestiamo, ma nella formica si è rivelata una cosa meravigliosa. Intanto non è vero che la formica è senza forza. La formica è l'animale più forte che esista nell'universo. È l'unico animale in grado di sollevare qualcosa che è 100 volte il proprio peso. Quindi la formica non è senza forza, ma la Bibbia non sbaglia. La formica è un animale però piccolo. E chiunque di noi, sebbene lui possa sollevare 100 volte il proprio peso, e noi estendo una volta, forse due più forti, se facciamo così la schiacciamo. Ma la formica vive con una meravigliosa strategia. La formica non vive per se stessa, vive per gli altri. Avete visto come si sviluppa un formicaio? Ognuno parte del ruolo dell'altro, nessuno vive per se stesso, nessuno cerca di attirare l'attenzione su se stesso, nessuna delle formiche cresce più dell'altra, ma sono equamente divise nei compiti e negli incarichi. Pensate, esistono delle formiche che si chiamano le formiche del miele. Loro le sostanze che mangiano le trasformano in sostanze zuccherine che diventano nutrimento per le altre, diventano grosse, gonfie, 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 alla fine non riescono più a muoversi. Sapete cosa fanno? Vanno sui soffitti delle gallerie che scavano e le formiche guerriere, quando passano da lì, succhiano questo nettare e prendono forza per difendere. Noi dovremmo imparare a vivere in questa maniera, noi dovremmo imparare a vivere per gli altri, sapendo che il nostro ruolo non è primario, ma è funzionale per la vita degli altri. Noi viviamo come cellule separate, noi abbiamo creato le chiese quando noi siamo la chiesa, una chiesa. Se tu lavori per la tua chiesa, tu stai impoverendo il resto del corpo. Noi non siamo chiamati a lavorare per la nostra chiesa, non siamo chiamati a lavorare per la nostra denominazione, siamo chiamati a lavorare per il regno di Dio. Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché queste cose vi saranno sopraggiunte. La prima cosa è cercare il regno e cercare di capire il regno, perché non è facile capire il regno. Su Giovanni 3, se non sbaglio, Gesù parla al dottore della legge, un tale Nicodemo, gli spiega alcune cose del regno e lui, sebbene fosse un dottore della legge, finisce dicendo: ma come possono avvenire queste cose? E Gesù glielo spiega e gli dice: se non sei nato d'acqua e di spirito non puoi vedere il regno di Dio. Se non sei nato d'acqua e di spirito non puoi vedere il regno di Dio, e se non lo vedi non potrai neanche entrarci. Magari sarai salvato, ma vivrai al di fuori della gloria che quel regno può, vuole e deve darti. Abbiamo necessità di cambiare visione, abbiamo necessità di avere una nuova visione delle cose, perché tantissime cose le abbiamo fraintese. Se oggi c'è un movimento di insoddisfatti in ambito di chiese evangeliche, è perché qualcosa non sta funzionando. Qualcuno dice: tu stai criticando la chiesa? Assolutamente. La chiesa non si può criticare, perché la chiesa è un progetto di Dio e va avanti comunque, con te, con me, senza di te, senza di me. Noi possiamo fare un'analisi sulle denominazioni, sulle istituzioni religiose, e possiamo farla e possiamo vedere cosa fino ad oggi non ha funzionato. Non vuol dire criticare, vuol dire cercare il bersaglio, cercare una visione che possa portare a vivere le meraviglie del regno nella nostra vita. Vi spiego che cosa volevo dire all'inizio, quando ho detto che devo far salire su un camion e poi su un treno, ed è quello che Dio mi ha detto di dirvi questa mattina, ed è il focus di questo messaggio. Sicuramente vi sarà capitato di vedere in un camion in corsa, magari quelli aperti dietro, una mosca all'interno che vola. Se ragioni con la logica umana, tu dici: se il camion non si sta spostando avanti e la mosca sta volando sospesa nell'aria, il camion dovrebbe sfuggire, giusto? Mi seguite? Capite il concetto? Il camion si muove, la mosca è all'interno, il camion va avanti, la mosca rimane come un imbecille ferma. Ma c'è qualcosa che accade, che è una legge della fisica, che io non vi so spiegare, ma è così, per cui la mosca, finché sta all'interno del camion, viaggerà insieme al camion senza rendersene conto, e quindi viaggerà alla velocità del camion più la sua velocità. E questo è ciò che avviene nel regno. Noi possiamo entrare nel regno, uscire, cambiare le caratteristiche e diventare un attimo prima dei miserabili, perché siamo fuori da quel contesto, fuori dal regno come mentalità. Poi entriamo nel regno, saliamo sul camion come la mosca, ed ecco che prendiamo tutte quelle caratteristiche fisiche del regno, ovvero del camion. E questo è meraviglioso, perché quel regno non siamo noi, è il suo regno. Vi faccio un altro esempio, forse vi può essere più chiaro. Immaginate di essere a piedi, ecco così, state camminando, mediamente un uomo cammina 3-4 km orari. E immaginate che voi state, come è successo qualche tempo fa, viaggiamo su Italo e c'era davanti al vagone, c'era il contachilometro che ci diceva la velocità. Io ci sono arrivato a 300 km orari, è tantissimo. E io a quel punto sono andato al bagno e mi sono detto: io sto andando al bagno a 305 km orari e posso dire che non è poco. È bello andare al bagno a 305 km orari e nessuno vuol dire che non fosse vero. Mi fa sorridere, ma la verità del regno è la stessa. Quando noi entriamo in quel regno e camminiamo secondo le caratteristiche di quel regno, noi prendiamo tutto ciò che riguarda il regno, tutto ciò che Dio ha fatto per noi, e dico che usciamo fuori dalle leggi della fisica e possiamo camminare come Pietro sull'acqua, possiamo vedere segni, prodigi, miracoli avvenire nella nostra vita, perché noi non dipendiamo dalle circostanze. Questo è uno dei grossi drammi della Chiesa: noi cerchiamo opportunità e circostanze, ma tu non nasci da circostanze, nasci da un piano di Dio. Lui ha un piano per te, non ha delle circostanze che per sbaglio ti cadono addosso. Se credi questo, non camminerai mai nel regno, camminerai sempre fuori da quel camion alla tua velocità. Ma se tu sali su quel treno, se tu entri nel regno, allora cambierà tutto intorno a te, perché tu comincerai a camminare su quel piano, ed è un piano perfetto. La storia degli uomini e delle donne di Dio nella scrittura non era casuale, non era mai casuale, non c'era nulla di casuale. Quando Pietro, era Pietro che va in carcere, sì, esattamente, era Pietro, può sembrare una scenuta nella sua vita, ma lui vede un altro miracolo anche in quello, perché la notte comincia a cantare. Ricordate quel passo? Paolo, io sto diventando anziano, è un po' di Alzheimer e inizia. Paolo, anziché preoccuparsi del carcere come avremmo fatto noi, se dove sei, io non ho sbagliato tutto, aspetta, no, forse ho digiunato poco, no, forse c'è qualcosa che devo conoscere meglio della scrittura. Noi cominciamo a fare così e diventiamo, come dice Giacomo, come le onde del mare, a volte sulla bocca c'è. Paolo invece tranquillo, sarà in croce, sai che non c'è, non me la canto. Un bel canto, si mette a cantare e accade quello che voi sapete, un terremoto fa crollare le porte del carcere, quindi ci dobbiamo fuori libero. Quando noi camminiamo nel regno, accadono cose incredibili. Quando noi camminiamo nel regno, noi viaggiamo a 305 km orari, sebbene camminiamo piano a 2, 3, 4 km orari. È un momento della mia vita molto difficile, ne ho passati tanti e benedico Dio, lo dico con tutta onestà, benedico Dio per tutti quei momenti, alcuni molto duri, alcuni molto dolorosi, chi mi conosce da vicino sa. Ma benedico Dio perché ho imparato tante cose, ho imparato tante regole del regno e la cosa più importante è che ho imparato a sapere qual è. Non siate, non siete solleciti di cosa alcuna. Perché io, Dio, adesso ti prendo cura di te. E le tue circostanze non sono circostanze. E qualsiasi cosa accade nella tua vita, io posso entrarci dentro e cambiarla. Uno dei più grossi drammi della Chiesa di oggi è che noi seguiamo le cose di Dio finché non mette a repentaglio le nostre cose, cioè fino a qui va bene, io fino a qui credo, ma qua sotto non lo faccio. Ieri quell'altro ha detto qualcosa del genere. Arriviamo prima di vedere il miracolo, perché il miracolo avviene dove tu hai perso tutte le tue possibilità. Dio non si muove prima, tu gli fai vedere le intenzioni, ma quando fa camminare così, cammina la fede. Dio guarda fino all'ultimo dove arrivi e il miracolo accade proprio alla fine, esattamente alla fine, quando hai perso di speranza e quando tu dici io questa volta non ce la posso fare. E quando veramente tu sei consapevole dentro che finito e esaurito le tue forze, il miracolo avviene e tu ti ritroverai su quel treno a camminare a ben 305 km. Era un periodo della mia vita molto molto preoccupante dal punto di vista economico. Non avevo un soldo, Corrado conosce questa storia, non avevo un soldo, ma veramente un soldo. Dovevo mettere benzina per andare a casa, il mio ufficio di rappresentanza stava fallendo, io ero consapevole, grazie a Dio perché era nei suoi piani. E sono andato in banca a vedere il saldo, ho detto forse erano 25 euro, 30. Imbarazzato, sapete, non è facile andare in banca e dire mi fa alzato, non mi fanno 27 euro. Vabbè. E la cassiera mi dà questo conto, l'ho voluto portare perché a volte è efficace quando c'è la testimonianza reale di fatti.
Video aveva visto che i fondi c'erano, quindi sbloccava la cassa.
me lo dà in tuo figlio che mi ha messo di mano. Io grazie, buongiorno, che come ne vado di spari, adesso mi stila la mia, fermo, torno indietro, adesso mi schiavano svolto, e invece no. Così ho fatto altri esperimenti, dopo un'ora vado a un banco a materie di cima e vado a pagare anche la terra, e dicono adesso mi capisco, adesso mi capisco dal banco ma mi dicono non è in banca, restituisca, capisci, no, il banco non mi legge, perché non prego. La sera a mezzanotte un minuto, sapete, ci limiti. Mezzanotte un minuto, io torno dall'altra parte, vado dall'altra parte e vado a fare il preghiera, perché abbiamo piccato la carta, che io dico perché già ho speso 30-40 euro, perché lasciamo la linea, perché ho messo casino alla macchina. E manco quando mi dà gli altri 50 euro. E mi faccio il dito, vado a dormire, dico domani mattina non in banca e preleverò per 1500 euro. Faccio la faccia nostra, vado in banca e mi piace lo sportello, buongiorno, dovrei prelevare 1500 euro, e sempre con tutti i ragionamenti in testa, adesso mi chiamo, adesso mi arresta, adesso arriva il direttore da dietro, mi dà una mazzata, mi trascina così e mi dice proprio là e mi danno questi 1500 euro. Morale della favola, questi soldi non mi sono mai stati richiesti. Dopo 2 anni mi arriva una lettera che non volevano questi soldi, ma dopo pochi giorni al telegiornale questa ditta è fu arrestata per mafia. In pratica cosa facevano? Mettevano i soldi, li distribuivano su tanti conti bancari e poi a distanza di anni li chiedevano, ok, per riciclarli, facciamo questo gioco con la connivenza sicuramente di un po' di direttore di banca. Fatto sta che questi soldi non me l'hanno mai più richiesti, finita la questione. Siamo sempre nella razionale, logico. Io finché ho pensato con la logica ho sempre visto piccole cose. Io un tempo quando avevo un problema economico andavo a chiedere un prestito e ci riuscivo, tanti buoni amici che mi vogliono bene, che si fidano di me. C'è stato un punto proprio in cui ho detto no, basta, basta. Signore, io non mi muoverò più con le mie mani. Devo affondare e affonderò, ma ho fiducia fino alla fine. E vi posso dire che da quel momento non mi è più mancato nulla. Ho detto d'accordo, ho fatto brutta figura, ok, mi pigliaranno casa, mi leveranno la macchina, non ha importanza, ma affonderò con te. E vi posso dire che non sono mai affondato, e non ho mai visto tanta prosperità e tanto benessere quanto ne sto vedendo adesso. Non mancano momenti difficili, i momenti difficili non mancano, vi assicuro, ma vi posso garantire che non sono più stato nella penuria. Io tutti i giorni vado a comprare e a scegliere cosa voglio mangiare a pranzo, cosa voglio mangiare a cena. La mia macchina non vede da anni 10 euro di benzina, un tempo per gli avanti 5 euro, ma ne vede sempre 20, 30, 40, e non è importante. Io non sto facendo un fattore di soldi, perché credetemi, la benedizione non sono i soldi, la benedizione è la relazione con Dio, quello è il tesoro più grande. Perché i soldi per Dio non sono un problema, perché lo dice, mio è l'oro, mio è l'argento. Qual è il problema? Saranno i soldi. I soldi sono un problema per noi e lo rimarranno finché diventeranno un problema per te. Ma quando comincerai a fidarti di Lui, quando comincerai a camminare nel suo regno e non avrai più paura delle circostanze, allora ti troverai su quel treno a camminare a ma noi non ci accontentiamo, vogliamo camminare ancora più veloci. E allora camminando su un aeroplano che ha una velocità di crociera di circa 900 km orari, possiamo camminare a 905 km orari. E più andrà avanti il tempo, e più sono certo che se noi impariamo a camminare nel regno, noi molte volte ci troveremo in circostanze di questo tipo. Perché lui non può mentire. Se Dio avesse potuto mentire, noi non saremmo qui oggi, il cristianesimo non sarebbe arrivato a 2000 anni di vita. Se il cristianesimo fosse potuto smentire, l'avrebbero già fatto, perché sono secoli che provano a smentire il cristianesimo. Ma nessuno si è mai riuscito, perché noi ne siamo la testimonianza. E Dio ha un profondo senso dell'umanismo, sapete, Dio ha un profondo senso dell'umanismo. Voltaire, filosofo, filosofo francese, 1700, sicuramente lo conoscete, era un ateo. A un certo punto della sua vita, avvicinandosi alla morte, disse: dopo la mia morte non esisterà più la Bibbia, non sarà un libro così dimenticato. Ma noi abbiamo un Dio grande, che ha un profondo senso dell'umanismo, ma è anche onnipotente. E si diventa a giocare con chi la sfida. E pensate che alla morte di Voltaire, la casa della Bibbia di Ginevra, comprò la sua casa e la sua tipografia, dalla casa di Voltaire sono state stampate milioni di Bibbie. Questo è il nostro Dio. Vi potrei raccontare migliaia di aneddoti di questo tipo, come Corrado, come tutti noi, alcuni più eloquenti, altri meno, ma la verità è che noi siamo in un regno dove si cammina sull'acqua, dove le circostanze avverse sono soltanto esperienze. E grazie a Dio per l'esperienza. Romani 12. Affinché conosciate per esperienza non sia la volontà di Dio. L'esperienza è importante. Le esperienze, tanto quelle buone quanto quelle che noi reputiamo cattive, sono fogli di una meravigliosa enciclopedia che diventa poi la nostra vita. Usciamo dal clima di paura, perché stiamo entrando veramente in un tempo nuovo. Io sono convertito da 30 anni e ogni conferenza sento dire questa frase, ma è una realtà. Stiamo entrando in un tempo nuovo, un tempo dove Dio ci sta istruendo. E se potessimo vederlo, ci direbbe: ma ancora non hai fiducia in me, ancora non ti fidi di me, perché hai paura quando ci sono circostanze avverse? Perché guardi il problema e non guardi me, che sono la soluzione di quel problema? Questo fatto di 20.000 euro può sembrare eclatante, di fatto lo è, conosco storie molto più eclatanti. Ma posso dire che 10 anni prima mi era scaduta la stessa cosa con la mia associazione. Anche qui ho portato la documentazione. Io avevo un'associazione che si chiamava Progetto Arca. Fummo i primi ad avere un banco alimentare in mezzo agli evangelici. Fummo noi a diffondere la cultura del banco alimentare. Avevo un peso per le famiglie a disagio. Facevamo questo accordo con il banco alimentare, con la comunità europea. Avevamo un canone grande come questa stanza, piena di alimenti, e tutti i pastori venivano giovedì a caricare i furgoncini, macchine per poi distribuire nella chiesa. E questa associazione, a un certo punto, io ho creduto che Dio me l'avesse affidata per le mie capacità. Ho detto: beh, capito, sono belle esperienze, no? Nel marketing, nella gestione di cose di questo tipo. E dopo 3 anni di attività, tutto per mancanza di fondi, mancanza di offerte, mancanza di tutto. E io mi imparai che in nessun progetto che Dio mette sulla tua vita tu avrai successo perché sei capace e abile. La tua unica abilità è quella di essere obbediente, ascoltare la sua voce e camminare nei suoi passi. Non c'è nessun'altra cosa che tu puoi fare che può aggiungere qualcosa al trono di Dio. E dico che quando l'associazione chiuse, io avvii la più grande lezione della mia vita. L'associazione chiuse, io la lasciai così, non c'era la partita, mi va aperta, non mi preoccupai più dell'associazione. Dopo tanti anni mi arrivò a casa l'estratto conto del conto banco posta, del quale avevamo conto con l'ufficio postale. Mia sorpresa, vado a leggere, saldo, io sapevo che c'erano forse 3.000 lire, 4.000 lire, e io chiusi l'associazione, cioè la lasciai così, prima dell'euro, e mi arrivò l'estratto dopo l'euro, e lessi a crediti 10.608 euro. Allora, è vero che una volta può capitare, qualcuno sta dicendo: no, questa canzone è proprio per cose di questo tipo. No, non mi voglio dire. Posso dirmi che sono successe altre volte in cui sono successe. posso garantire che con la presenza di Dio una scatolina di tonno sa di salmone, sa di ostriche e di aria. Io vi auguro, volevo dirvi questa mattina che soltanto questo concetto del treno, imparate a camminare non guardando la vostra velocità, ma guardando la velocità della regna, che è una velocità molto più alta. E se camminerete dentro a quel treno, voi come la povera mosca che non vale nulla e che un attimo prima era solo esperimenti di cane, viaggerete da nobili a alta velocità. Che Dio possa trasferire in voi questo concetto della regna di Dio. Perché non sempre noi siamo nel regno di Dio. Noi siamo figli sempre comunque. Ma a volte siamo noi che troviamo nella nostra miseria, scendiamo dal camion e arranchiamo a quei 3-4 km orari. Ma la parola di Dio è che noi camminiamo costantemente a quei benedetti 305 km.